Grazie Guido, buonasera a tutti. Inizio subito respingendo, per quanto cordialmente, malmittente il titolo di Monsignore, perché non mi...
Non esiste proprio.
Ah,
vabbè, so che è stata abolita.
E nemmeno aspiro. Quindi, Don Cristiano è più che sufficiente. Grazie, buonasera a tutti, al di là delle banalità, ecco. Qualche spunto, mi associo anch'io a quanto diceva Guido adesso, nel senso dell'emozione che suscita questo lungo passo del libro della Genesi, come moltissimi altri della scrittura evidentemente, e quindi questo da una parte semplifica le cose, perché chiaramente quando il cuore è attento, oltre al cervello, alle orecchie, appunto, quando l'attenzione passa anche attraverso il cuore, è chiaro che è un altro tipo di attenzione, no? Non è soltanto così cerebrale, razionale, ma è anche emotiva e personalmente coinvolgente, per cui semplifica le cose, dall'altra probabilmente le complica anche un attimo, le rende un attimino più complesse, perché probabilmente si rischia di toccare corde della sensibilità di ognuno che probabilmente non sono sempre corde toccabili da chiunque, possono essere anche così un po' intime, come dire, no? Discrete in qualche modo. Io mi permetto soltanto, proprio per la lunghezza che equivale chiaramente all'enorme ricchezza di questo passo, e di conseguenza anche per il tempo, che poi chiaramente per cose di questo genere è sempre troppo poco, mi permetto semplicemente di offrirvi qualche spunto, ecco, non è assolutamente una lezione di esegesi, anche perché non ne sono capace. È semplicemente appunto qualche spunto, per cui qualche sottolineatura che cerco anche di mettere un po' in ordine secondo un filologico che mi pare ci possa essere tra queste righe, e per condividere con voi almeno una delle cose che questo passo del libro della Genesi suscita in me. Tre uomini, mio Signore, lavatevi i piedi, accomodatevi, è ben per questo che voi siete passati. Il povero Abramo sembra, mi perdonerà, confuso, perché non sa bene se rivolgersi al plurale o al singolare, a questo uomo, questi uomini che lui si trova davanti. Tre uomini ai quali però si rivolge parlando anche al singolare e poi di nuovo passando al plurale. Ecco, è chiaro che ci possono essere probabilmente diversi modi di capire, di interpretare, di suggerire una linea di comprensione, insomma, di questa così di questa alternanza tra il singolare e il plurale. Io credo che quella davanti alla quale tutti dobbiamo o possiamo così considerarci, metterci d'accordo, ecco, sia il fatto che probabilmente qui viene fuori anche l'incomprensibilità del mistero di Dio. Di un Dio che è plurale e singolare ad un tempo, plurale non evidentemente nel senso di politeismo, ma plurale nel senso della ricchezza che il nome di Dio esprime, e plurale nel senso delle norme, che quindi è molto più che tre, no? Mole di immagini, aggettivi, sensazioni, verità, pezzetti di teologia che io posso mettere vicino al nome di Dio. Credo che la Bibbia in tutte le sue parti, insomma, sia molto esemplificativa in questo senso, cioè dà realmente moltissimi spunti per capire un po' di più il nome di Dio, ma allo stesso tempo lascia aperta la partita. Nel momento in cui qualcuno di noi che siamo qui, o di noi uomini e donne in generale, volesse così avanzare la pretesa di aver compreso Dio, probabilmente sarebbe al punto di partenza molto più di tanti altri, no? Perché Dio probabilmente non può essere compreso. E forse allora questa, al di là, ripeto, di tutte le possibili interpretazioni, spiegazioni di questo tre, uno, poi saranno due persona che si presentano davanti ad Abramo e implicitamente davanti a Sara, credo che almeno questa appunto valga la pena sottolineare, il fatto che probabilmente nessuno di noi, se nemmeno Abramo si trova nella chiarezza, ecco, mentre si rivolge a questo personaggio, a questi personaggi, benché meno possiamo pensare di farlo noi. Ma allora, se è difficile, per non dire realmente impossibile, comprendere il mistero di Dio, allora automaticamente è difficile, o forse proprio impossibile, capire anche il mistero dell'uomo. Se noi in un modo o in un altro siamo creati immagini di questo Dio, ok? Se è complesso, che non vuol dire complicato, complesso è un'altra cosa, no? Se è complesso il mistero di Dio, credo molto probabilmente o sicuramente è complesso il mistero dell'uomo, che anche qui non vuol dire complicato. Noi a volte ce lo complichiamo, questo è vero, ma complesso l'uomo probabilmente lo è. È chiaro che il discorso che salta agli occhi fin dalle prime righe di questo brano è l'enorme senso di, e anche squisito senso di ospitalità di Abramo. Ma a me sembra bello sottolineare il fatto che questa ospitalità sacra, perché l'aggettivo sacra non salti fuori da queste righe, ma sia chiara insomma nel contesto, a me pare giusto sottolineare appunto il fatto che Abramo non subito si accorge della enorme entità, dell'enorme peso, diciamo così, valoriale della persona o delle persone che ha di fronte. Cioè Abramo si sente in dovere di offrire tutta la bellezza, la squisita sua ospitalità, perché ce l'ha nel sangue, perché ha nel DNA questo desiderio di essere ospite e di essere un ospite non formale ma un ospite fraterno, mi verrebbe da dire. A me pare che realmente ci si possa fermare, ci si debba fermare a considerare il fatto che Abramo solo un po' dopo si accorge che il valore teologico delle persone che ha di fronte è il valore divino, cioè che lui ha a che fare con Dio in un modo o in un altro. Non lo percepisce subito Abramo, lo percepisce dopo, ma il dovere dell'ospitalità Abramo lo sente immediatamente, quasi a prescindere dalla identità, diciamo così, delle persone che lui si trova davanti. A me sembra molto bello questo e molto vero, anche drammaticamente molto attuale evidentemente, e molto provocatorio, se posso dire così, in senso positivo, nei miei confronti, penso anche nei confronti di ciascuno di noi. Cioè, il fatto di renderci conto che il primo atteggiamento che abbiamo come uomini, prima ancora che eventualmente come ebrei, come cristiani, il primo atteggiamento che abbiamo come uomini e donne è quello di ospitare l'altro. Rendendoci conto, dando per scontato, lasciando che ciascuno di noi intuisca o lasciando anche il tempo perché ciascuno di noi poi capisca che ospitando l'uomo io misteriosamente ho ospitato Dio. Faccio un salto di un volo pindarico, in un certo senso, per le orecchie cristiane, Matteo 25, avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere, è molto chiaro su questo. Tu hai accolto l'uomo, ma implicitamente hai accolto qualcun altro, no? Quindi, ecco, il fatto di, il primo grande valore, insomma, che mi pare salti fuori da queste pagine della Torah che abbiamo ascoltato, il valore dell'ospitalità, ospitare l'uomo chiunque egli sia. E credo, lo sappiamo, credo che ci siano molti modi per ospitare. Non è soltanto aprire la porta e dire accomodati e farsi in quattro come Abramo per mettere fuori quanto c'è di meglio. No, ci sono molti modi per ospitare l'uomo, credo almeno tre, che passano per le tre grandi aree, tra virgolette, della nostra personalità. Io posso ospitare con il cervello, razionalmente, facendo spazio nella mia testa a colui che ho di fronte, a colui o coloro che ho di fronte. Posso ospitare nel mio cuore, facendo spazio dentro il mio cuore, cioè dentro il mio amore, dentro il mio affetto alla persona o alle persone che ho di fronte. Ma poi posso ospitare con le mani anche, mettendomi realmente all'opera, perché la mia ospitalità non sia semplicemente teorica, diciamo così, ma sia concreta, che è quello che realmente Abramo fa. Realmente Abramo si prostra fino a terra, segno che l'ospitalità che lui offre non è formale. Abramo va a preparare lui stesso l'armento e ordina a Sara che prepari qualcos'altro da mangiare. L'ospitalità di Abramo non è teorica o teoretica, è molto concreta, è molto pratica. l'ospitalità di Abramo, Abramo dice, è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo, quindi intuisce con il cuore, evidentemente, prima ancora che con il cervello, intuisce che quel personaggio, quei personaggi che lui ha di fronte, sono lì non semplicemente per ricevere da bere e da mangiare, ma portano un messaggio, un mistero che va in un certo modo oltre se stessi. Quindi ecco, mi pare un po' il dovere, l'impegno, no, dell'ospitalità, che chiaramente è anche fatica dell'ospitalità. Noi non sappiamo quanto faticoso possa essere stato per Abramo questo gesto, ma sappiamo quanto lo è per noi, quando ciascuno di noi ospita altre persone. E capite che il concetto di ospitalità è molto più ampio del fatto di dire sei venuto a casa mia, beviamo il caffè insieme, facciamo quattro chiacchiere, perché tanto mezz'ora dopo tu torni a casa tua. No, è un'ospitalità molto più ampia, insomma, che può essere, e l'esperienza di tutti credo lo dice, può essere faticosa. Però appunto è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo, cioè per essere ospitati da me. Ed è bello considerare come, lo dice poco più sotto il testo biblico, come in Abramo si diranno benedette tutte le nazioni della terra. In Abramo ospite si diranno benedette tutte le nazioni della terra. Vicino ad Abramo possiamo mettere diversi concetti, non solo quello di ospite, chiaro, ma anche questo. In Abramo che ospita si diranno benedette tutte le nazioni della terra. A me pare allora che qui si cominci a intuire o si possa intravedere il fatto che Abramo in un certo modo è due volte ospite. Cioè è ospite secondo il significato che la lingua italiana può dare al termine ospite, che va in due direzioni. L'ospite è colui che ospita, ma l'ospite è anche colui che viene ospitato. È transitivo e intransitivo, insomma. Okay? Io posso ospitare e dichiararmi ospite. Posso essere ospitato da te e mi dichiaro ancora ospite. Abramo è due volte ospite, colui che ospita l'uomo e attraverso l'uomo ospita Dio, ma Abramo, depositario di questa promessa, è colui che è ospitato dall'uomo, che diventerà poi Isacco, ma da Dio, chiaramente. Isacco, quel figlio, no? Al quale qui si allude con una promessa che va avanti da un bel po' di anni, perché se pensate da Genesi 12 va avanti da un po', fate il conto degli anni, arriviamo a 25 prima che Abramo realmente possa avere in braccio un bambino, figlio suo e di sua moglie. 25 anni non sono proprio pochi, oltretutto sono 12 più 12 più 1, quindi è una promessa che Dio mantiene più del doppio di quello che tu potresti immaginare in pienezza. Due volte la pienezza, 12 più 12, più uno ancora di più. Non mi pare casuale. E come non mi pare casuale il fatto che Sara qui rida, come Abramo aveva riso poco prima, nei passaggi precedenti al testo che abbiamo letto, in maniera ironica evidentemente, perché la concretezza di quest'uomo e di questa donna fa capire a entrambi che, insomma, a una certa età è un po' improponibile, è un po' improbabile avere un figlio. Ma in Genesi 21, versetto 6, quando realmente e finalmente Sara partorirà, Sara lo dirà: motivo di lieto riso mi ha dato il Signore, motivo di lieto riso. Quindi ride ancora, ma il riso è stato convertito, ha cambiato genere, ha cambiato natura. A me pare anche questo molto, molto bello. La conversione probabilmente anche nel modo di ospitare. Allora Abramo e Sara capiscono, e in un certo modo viene messo il sigillo su questa loro intuizione, sull'intuizione del fatto che quei tre, quell'uno che hanno ospitato qui alle querce di Mamre, è realmente Dio. È realmente Dio. Quegli uomini partirono di là e andarono verso Sodoma, mentre Abramo stava ancora alla presenza del Signore. Sembra che la scena sia finita. Il riflettore si sposta dalle querce di Mamre, dalla tenda di Abramo, si sposta verso Sodoma. Ok? Per sé, appunto, la scena è finita, ma Abramo non l'ha conclusa. Il libro del testo biblico è raffinatissimo nel dire che però Abramo stava ancora alla presenza del Signore. Poi capiremo dal numero dei personaggi che probabilmente il testo lascia intendere che due dei tre sono andati verso Sodoma, uno invece è rimasto con Abramo. Abramo quindi, fatto sta, rimane ancora alla presenza del Signore. Abramo non l'ha conclusa questa scena. Se sia conclusa nel suo contesto storico, diciamo, cioè i messaggeri hanno fatto il loro dovere, per Abramo in realtà non è conclusa. Cosa vuol dire questo? Vuol dire l'esperienza di tutti noi, no? L'esperienza di Dio non ti segna in un passaggio della tua vita, l'esperienza di Dio ti segna per tutta la tua vita. Chiaro, ci possono essere passaggi, momenti, episodi più forti, più densi, più simili alle querce di Mamre, ok? Però poi ciascuno di noi, se fa esperienza di Dio, quella esperienza di Dio in maniera, diciamo, più solenne o in maniera più quotidiana, se la porta dietro però. Se la porta dietro. Abramo stava ancora alla presenza del Signore, anche quando appunto non se ne rende conto, che è l'esperienza nostra, anche quando non te ne rendi conto, tu puoi essere comunque e costantemente alla presenza del Signore. Più o meno, come mi pare si possa dire, per esempio, soltanto come uno tra i molti possibili esempi di Geremia. Geremia 20, mi dicevo non penserò più a lui, non parlerò più nel suo nome, ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente trattenuto nelle mie ossa, mi sforzavo di contenerlo ma non potevo. L'esperienza di Dio che ti segna, non solo anche quando tu non te ne accorgi, ma addirittura quando tu non vuoi. Geremia non vuole, o non vorrebbe. Geremia non vorrebbe, preferirebbe non dover parlare più nel nome di Dio, però non ce la fa. Ecco, per il suo essere colui che ospita e colui che è ospitato, quindi ospita nei due sensi di marcia, mi pare che proprio per questo motivo, che allora capite, mi sembra possa essere il filo conduttore di questo lungo brano che abbiamo ascoltato, proprio per questo motivo mi pare che Abramo possa permettersi di entrare a contratto con Dio, non solo a contatto ma anche a contratto, a contrattare quasi con Dio, di trattare con Dio sulla distruzione o meno della città, se ce ne saranno 50 o 45 o 40 giù fino a 10, giusti, ok? Qui mi pare che da una parte salti fuori l'eterno problema con il quale ci scontriamo probabilmente tutti i giorni, tutti quanti noi e forse ogni uomo e ogni donna, immagino, l'eterno problema di chiederci se davvero in questa nostra dolorosa e dolorante umanità siamo realmente tutti malfattori o sono realmente tutti malfattori, no? Una città intera può essere considerata come abitata da malfattori? Un popolo intero, una cultura intera, un'enclave intera? E mi fermo qui, ripeto un po' perché il tempo è chiaramente ridotto, ma anche perché poi ci sarebbe molto da discutere evidentemente, no, su questo, ma penso sia realmente l'eterno problema: se qualcuno sbaglia vuol dire che automaticamente hanno sbagliato tutti? E qui però, oltre a questo, c'è una sottolineatura più importante dal mio punto di vista, più importante ancora da fare, e cioè quella del valore del giusto, dei giusti, 50, 45, giù fino a 10, o del giusto, il valore del giusto all'interno di una nazione, di una città, di una nazione, di una fede, di una cultura, di un'umanità intera, ok? Il valore del giusto, mi pare che sia, che salti fuori qui tra le righe, la grande missione del giusto e anche la grave missione del giusto, nel senso etimologico, grave vuol dire pesante. Pesante perché è faticosa da portare, ma pesante perché sul piatto della bilancia fa la differenza. Anche per questo, ok? Pesante in questo senso qui. La missione del giusto per il suo popolo e in fondo anche per il mondo intero. Qui Abramo si ferma a 10, ok? Se ce ne fossero 10, tu, Signore, distruggeresti la città? E Dio risponde: per riguardo di quei 10 mi fermerò. Geremia è più, se posso dire, più coraggioso ancora, perché Geremia arriva a parlare di un solo giusto, Geremia 5. È Dio che parla attraverso le parole di Geremia: percorrete le vie di Gerusalemme, osservate bene, informatevi, cercate nelle sue piazze se c'è un uomo che pratichi il diritto e cerchi la fedeltà, e io la perdonerò. Per cui con Geremia Dio arriva a parlare addirittura di un giusto, grazie al quale, per i meriti del quale, Dio perdona a Gerusalemme. Chi è questo giusto? O quale nome, quali nomi può avere, può veder racchiusi dentro di sé questa figura del giusto o queste figure del giusto? È chiaro che qua forse così la sensibilità, credo, di ciascuno di noi, ebrei e cristiani, può andare nella direzione del Messia, veniente o venuto. Io credo che comunque Dio continui a puntare gli occhi, quegli occhi di misericordia e di giustizia, su quel giusto che comunque Lui solo sa continuamente individuare nel suo popolo. Lui solo. O almeno molto meglio di quanto non possiamo fare noi. Dopodiché nel capitolo 19 si arriva a questo cambio di scena apparentemente brusco. Cambio di scena apparentemente brusco perché Abramo viene messo in disparte. Di Abramo non si parla più, almeno non immediatamente, lo si mette un po' tra parentesi, e sulla scena, sul palcoscenico della storia sacra, compare Lot. Da Abramo a Lot. Sì, il cambio di scena sembra repentino, sembra brusco, ma forse la premura di Dio è realmente la stessa. Premura nel senso l'affetto di Dio verso l'uomo, ok? L'azione di bontà di Dio verso l'uomo. Forse la premura è veramente la stessa. Qui, appunto, in 19.1 si parla di due angeli, è vero, si parla di due. Forse proprio perché uno è rimasto con Abramo, di cui si è parlato prima. Abramo però rimane alla presenza del Signore. Okay. Di quell'Abramo, quindi, che se rimane alla presenza del Signore vuol dire che continua ad essere ospite, ad essere ospitato e continua ad ospitare. Anche quando non compare direttamente sulla scena, Abramo però mantiene fede alla sua vocazione, alla sua caratteristica di ospite nel doppio senso del significato. Anche se venisse dimenticato apparentemente, anche se venisse accantonato, come in un certo senso qui potrebbe sembrare dalla storia sacra, Abramo comunque rimane colui che resta alla presenza di Dio, alla presenza del Signore. Mi pare un ammonimento molto, molto serio, se volete molto impegnativo, però anche molto serio per ciascuno di noi. Una provocazione a fare in modo che ciascuno di noi, indipendentemente dal suo essere o non essere sul palcoscenico della storia, chi poi può pensare di esserlo di più degli altri? Una provocazione ad essere però costantemente alla presenza del Signore, pensando che probabilmente l'unico palcoscenico che conta è proprio quello, l'unico riflettore che, diciamo tra virgolette, ci conviene di aver puntato su ciascuno di noi, non è il riflettore della storia umana, ma è il riflettore probabilmente proprio della presenza di Dio. E vado avanti verso la fine perché il tempo corre, appunto. Anche il passaggio nel quale, e quindi do per scontato il fatto che tutti abbiamo seguito il testo e che quindi anche se salto alcuni passaggi sapete cosa ci sta in mezzo, insomma. Anche il fatto che quando arrivano tutti gli uomini, tutto il popolo della città di Sodoma, per tentare di abusare dei due che hanno trovato rifugio presso la casa di Lot, allora dall'interno quegli uomini, cioè i due ospiti, ospitanti e ospitati, ok? Quegli uomini sporsero le mani, si trassero in casa Lot e chiusero la porta. Non so cosa pensiate, ma a me pare anche qui di vedere un ulteriore segno di premura da parte di Dio. Se quei due uomini sono ancora quei due uomini, angeli, vedeteli voi come volete, comparsi nel capitolo 18 alle querce di Mamre con Abramo, allora sono il segno della presenza di Dio anche in casa di Lot. Ma di un Dio che ha premura, che vuol far di tutto per salvare e che in un certo senso espone se stesso al rischio e al pericolo. I due uomini escono per prelevare Lot e portarlo a casa, diciamo così, al sicuro, esponendo se stessi al rischio e al pericolo, al rischio di essere rifiutati, al pericolo di essere uccisi. Uno può essere ucciso anche non semplicemente spargendo il sangue, può essere ucciso anche mettendolo a tacere semplicemente, ok? E se pensiamo che questo è l'angelo, o forse addirittura è Dio stesso, a me sembra molto significativo questo. Un Dio che espone se stesso al rischio e al pericolo pur di salvare Lot, in questo caso, pur di salvare colui sul quale Dio ha posto il segno della sua benevolenza. Ancora poco sotto, un ulteriore segno di premura, quando proprio almeno la traduzione italiana usa questo termine. Allora, quando apparve l'alba, gli angeli fecero premura a Lot, dicendo: su, prendi tua moglie e le tue figlie, scappa prima che la città sia distrutta. Ulteriore segno del fatto che a Dio premono i suoi figli. E a me viene da chiedermi se a me preme lui. Se io so, se do per scontato, se forse in alcuni passaggi particolarmente significativi della mia vita posso anche fare esperienza del fatto che premo a Dio, che sono oggetto della premura di Dio, ma lui preme a me. Ulteriore passaggio o sottolineatura, se volete, di questa premura di Dio: non guardare indietro, non fermarti dentro la valle, non guardare indietro. Forse è Dio stesso il primo che non guarda indietro e non si ferma. Pensate nella storia dell'umanità. Qui in Genesi 18 e 19 siamo poco distanti evidentemente da Genesi 1, dal punto di vista letterario, no? Del testo sacro, siamo poco distanti. E siamo poco distanti da Genesi 3, il peccato. Beh, io penso che se Dio si fosse fermato a guardare indietro, si fosse girato a guardare indietro, si fosse fermato nella valle dell'Eden, saremmo ancora a Genesi 3. O no, non ci sarebbe nulla di tutto ciò che viene dopo, della storia della salvezza, della storia dell'alleanza, del patto tra Dio e Noè, tra Dio e Abramo. Non ci sarebbe nulla se Dio si fosse fermato a guardare indietro. E qui, in questo passaggio bellissimo, Dio dice a Lot, attraverso i suoi messaggeri, Dio dice a Lot: non guardare indietro, non fermarti dentro la valle. Perché guardare indietro significa diventare una statua di sale, come realmente capiterà alla moglie di Lot poco dopo, no? Una statua di sale, cioè tutto ciò che impedisce la vita. Tutto ciò che impedisce la vita. E tutto questo, il testo lo sottolinea, il motivo per il quale Dio interviene attraverso appunto tutti questi passaggi, tutte queste sottolineature, per il bene di Lot e implicitamente per il bene di Abramo, sul quale poi torniamo in conclusione. Per un grande atto di misericordia del Signore verso di lui. La misericordia alla quale appunto anche Guido accennava in apertura, no? Nell'introduzione. Per un grande atto di misericordia del Signore verso di lui. È l'essenza di Dio probabilmente, o almeno uno dei capitoli, uno degli attributi, forse meglio ancora, che possiamo dare a Dio, uno dei nomi che possiamo mettere vicino al grande nome di Dio, no? Misericordia. Che probabilmente è faticosissimo da capire. Forse io tante volte, e ve lo confesso anche da prete, che quindi a partire da ieri, insomma, vive da prete, ma da cristiano prima ancora, l'apertura dell'anno del Giubileo della Misericordia, io mi chiedo: sì, ma noi riusciremo mai a capirla, la misericordia di Dio? E vi assicuro, non ho una risposta certa, ma la mia tendenza di risposta è verso il no, confesso. Cioè, a capire fino in fondo la misericordia di Dio probabilmente per noi è impresa non ardua, ma è impresa proprio impossibile. Però allo stesso tempo è una misericordia che tutti noi qui dentro professiamo, che tutti noi attribuiamo a Dio, e non soltanto noi, per sé anche i musulmani, no? Almeno dal punto di vista concettuale del termine, misericordia è un nome che associamo volentieri al nome di Dio. Però attenzione, se Abramo è due volte ospite Dio è grandezza di misericordia, ma una grandezza straordinariamente concreta, perché qui dice per un grande atto di misericordia del Signore verso di lui. La misericordia di Dio, cioè, non è teoria. La misericordia di Dio non è nemmeno poesia, magari anche commovente poesia. No, la misericordia di Dio è atto, per un grande atto, per cui diventa storia, no? Diventa storia, quella storia che ciascuno di noi può vivere e probabilmente anche testimoniare. E allora concludo nel senso, lascio a voi la conclusione del ripercorrere nella memoria del cuore il testo che abbiamo ascoltato. Ma l'ultima annotazione: così quando distrusse le città della valle, Dio si ricordò di Abramo, e però, il però lo aggiungo io, fece sfuggire Lot alla catastrofe mentre distruggeva le città nelle quali Lot aveva abitato. Dio si ricordò però di Abramo, e per questo atto di misericordia concreto, quindi, Dio però fa sfuggire Lot. Allora vedete, no? Quello che sembrava con il capitolo 19 un brusco cambiamento di scena, dall'attenzione su Abramo, improvvisamente Abramo viene messo dietro il sipario, dietro le quinte, e si passa a Lot. Quello che sembrava un brusco cambio di scena in realtà ci fa capire che non è precisamente così. In sottofondo c'è ancora Abramo. Perché? Perché in lui si diranno benedette tutte le nazioni della terra. E perché Abramo dovrà diventare una nazione grande e potente. Dovrà, per il progetto di Dio evidentemente, non per la grandezza eroica di Abramo. I passi in cui Abramo non si comporta proprio come uno stinco di santo sono più d'uno nei capitoli della Genesi dal 12 in poi. Per cui non è la grandezza eroica di Abramo il motivo per il quale Abramo diventerà padre di una moltitudine e il motivo per il quale in lui si diranno benedette tutte le nazioni, ma è per il progetto di Dio. Quindi ancora per un grande atto di misericordia del Signore verso di lui, forse anche verso di noi, forse verso tutti gli uomini e le donne. E questo è anche l'augurio di preghiera che faccio a voi e a me. Amen.